Prendiamo allora con questa terza domenica di ottobre il nostro percorso, però stiano sereni quelli che non c'erano perché faccio i primi 3 minuti riassunto delle puntate precedenti. Avete mai sentito parlare di un tale Gesù? Marco è stato il primo dei 4 Vangeli ad essere stati scritti. Purtroppo però ha avuto una brutta sorte, perché si pensava, sbagliando, che fosse il riassunto di Matteo. Nei vostri Vangeli il primo Vangelo è Matteo, non Marco. Solo nella seconda metà del 1800, a partire dalla critica esegetica tedesca, che si è capito che è il contrario, che Marco è il primo e gli altri hanno copiato. Quindi Marco è quello che ha inventato il Vangelo, il genere letterario Vangelo. Può scrivere indicativamente fra il 60 e il 70 d.C., vuol dire meno di 30 anni dopo la risurrezione. Perché scrive? Perché si sente l'esigenza di raccontare ad altri quello che è successo. Scrivere è una cosa impegnativa, costosa, pochi lo sapevano fare, ma fa questo sforzo. Per chi scrive? Probabilmente per la comunità cristiana di Roma. Certamente si rivolge a qualcuno che non conosce molto il mondo ebraico. Chi è Marco? Tutti abbastanza convinti nel dire che è il Giovanni Marco presente nel Vangelo, che era quindi un adolescente di 12-14 anni di Gerusalemme, che è stato uno dei primi discepoli di Gesù. È bello che ci fossero degli adolescenti. Poi seguirà Paolo nel viaggio missionario, ma Paolo, che ha un brutto carattere, lo rimanda a casa perché lui ha nostalgia della mamma, lo scrive Paolo Luca negli Atti degli Apostoli, e allora si mette a servizio di Pietro. Perciò tutte le volte che leggiamo il Vangelo di Marco, dietro troviamo Pietro, e questo è interessante. Scrive in un greco piuttosto stentato, perché non è la sua lingua madre è l'aramaico, ma il greco aveva la funzione dell'inglese commerciale di oggi, quindi se voleva essere letto fa così. Qual è il tema del Vangelo di Marco? Uno, semplicemente, Marco dal primo capitolo, primo versetto che abbiamo visto l'anno scorso ottobre, si chiede chi è Gesù, chi è quest'uomo, chi è veramente quest'uomo, e passa in rassegna tutta la storia di Gesù, dal battesimo alla morte in croce. Abbiamo visto diverse cose, ovviamente non posso dilungarmi su questo. Il Vangelo di Marco, se qualcuno di voi volesse poi leggerlo, si renderà conto che uno è il più breve, sono 15 capitoli scarsi, due è il più sgrammaticato, tre Gesù parla quasi niente, è tutto un Vangelo di azioni. Sto per dare alle stampe il prossimo libro Gesù guarisce, ed è stato interessante vedere come nel Vangelo di Marco il 30% del Vangelo di Marco ha a che fare con le guarigioni. Gesù è un taumaturgo, un guaritore, qualcuno che tocca, qualcuno che entra in contatto. A partire dal capitolo 8, come si vedeva nella 2 giorni di settembre, giocavo in casa a San Nicolà, c'è una svolta. Avevamo iniziato il capitolo 8 al capitolo 27, che Gesù si trovava all'estrema periferia nord della Galilea, per capirsi dove spero di poter portare alcuni di voi in pellegrinaggio a marzo. Andremo alle sorgenti del Giordano. Ebbene, a Banias, lì, in questo posto che si chiama Cesarea di Filippo, Gesù chiede chi sono io, e da lì per 2 capitoli e mezzo, 3 capitoli, con grandissima capacità narrativa, Gesù comincia a scendere. Va a Cafarnao, poi scende a Gerico, nel punto più basso della terra. Quindi parte dal punto più alto, arriva al punto più basso di Israele. Non soltanto, sapete che Gerico è la città più bassa dell'orbe terrestre, perché sorge a 200 metri sotto il livello del mare. È uno scendere fisico e spirituale, è un scendere, un annichilirsi, scriverebbe San Paolo, in cui Gesù, noi abbiamo sempre nelle orecchie chi è veramente quest'uomo, dopo essere stato riconosciuto come il Cristo, arriva fino a Gerico, da Gerico a Gerusalemme, e poi risale e lì inizia la grande settimana. Da Gerico 27 chilometri alla sua morte. Abbiamo incontrato, ricordate chi c'era le volte scorse, diversi temi in questa discesa, in cui la domanda dal capitolo ottavo è, dopo aver detto chi è Gesù, Gesù è il Cristo, però ricordatevi, Pietro non capisce nulla quello che succede, ma neanche gli apostoli, la domanda adesso è, ma allora chi è colui che segue questo maestro? Chi è il discepolo? Chi sono io? Chi sono io? Abbiamo visto diverse cose. In questo ultimissimo capitolo, il capitolo 10, succedono una serie di cose sconcertanti. Una introduzione che vedremo adesso e poi tre personaggi. Guardate, io tra le altre cose ringrazio chi all'interno dell'associazione Zaccheo ha insistito perché io facessi questi incontri, che per me sono ovviamente abbastanza onerosi, nel senso che vuol dire organizzare, venire e fare, però ha dato a me la possibilità di approfondire il Vangelo di Marco. Anch'io, quando ho studiato teologia, erano dei Vangeli, ma sì, poca roba. E bisogna dire che negli ultimi 10 anni, anche da un punto di vista di specialisti, io non sono tale, ma gli esegeti, è stata una riscoperta di Marco che ha riservato una serie di sorprese infinite. Ebbene, pensate, dopo tutto questo percorso, chi c'era si ricorda, moltiplicazione dei pane e dei pesci, 12 che non capiscono, che come soluzione dicono rimanda tutti a casa, Gesù che li porta nel territorio dei pagani a fare apprendistato, ecc. Dopo tutto questo percorso, Marco, prima di chiudere la vita pubblica di Gesù e iniziare la grande settimana, che vedremo con calma, pone tre personaggi. Tre. Chi è il discepolo? Tre personaggi. Il giovane ricco, Bartimeo, il cieco, e in mezzo gli apostoli che non capiscono una beata fava di niente e si mettono a litigare su chi sia il più grande. Tre modelli di discepolato. Ok? Appena prima, di nuovo, perché lo abbiamo già incontrato al capitolo 9, Gesù parla dei bambini. Come dire, per capire chi scegliere, per capire che tipo di uomo o donna vuoi essere, per capire che tipo di cercatore vuoi essere, ricordiamoci che siamo sul sicomoro come Zaccheo per cercare di vedere chi è Gesù. Se vuoi capire questo, scegli da che porte stare. Ecco allora che inizia con questa facilissima e semplicissima pagina, che in realtà è molto più densa di quanto immaginate, che commento adesso e vediamo se poi riesco a introdurre almeno il giovane ricco, lasciando invece il litigio dei 12 e Bartimeo al mese di novembre. Mi presentarono dei bambini perché li toccasse, ma i discepoli li rimproverarono. Gesù, al vedere questo, si indignò e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me. Non glielo impedite, e a chi è come loro infatti appartiene il regno di Dio. In verità io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino non entrerà in esso». E prendendoli tra le braccia li benediceva imponendo le mani su di loro. Un brano semplicissimo, che dice va bene, ok, Gesù ci dice di essere come i bambini, non si capisce bene cosa voglia dire, se essere infantili o cosa. In realtà questo testo, vedremo, riserva delle sorprese clamorose, anche perché è una ripetizione di un testo che abbiamo già trovato, molto simile al capitolo 9. Non vi sto ad annoiare, ma gli studiosi pensano che sia lo stesso duplicato due volte come la moltiplicazione dei pani. Come prima cosa proviamo a vedere, lo dico per chi non ha mai fatto questa esperienza, noi qui siamo cattolici, lo dico subito, quello che facciamo è esegesi spirituale. Allora prima cerchiamo di capire cosa c'è scritto e poi cerchiamo di capire cosa serve a me quello che abbiamo letto. Proviamo quindi a leggere e capire. È possibile che questo brano sia lo sviluppo di quello che abbiamo già visto al capitolo 9, che diceva così: quindi preso un bambino lo posi in mezzo a loro e stringendolo tra le braccia disse loro: chi accoglie uno di questi bambini in nome mio accoglie me, chi accoglie me non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Gesù aveva fatto questa cosa perché c'era già stato un litigio all'interno dei 12 su chi fosse il più grande. Gesù aveva appena detto che forse lo ammazzavano. Probabilmente è una ripresa. Cerchiamo di vedere i particolari. Gli presentavano dei bambini perché li toccasse. Non si sa chi gli presenta dei bambini. Gesù ha la fama di guaritore, probabilmente qualcuno che porta dei bambini, non perché è un discepolo, ma un po' per scaramanzia, un po' per dire, boh, vediamo, o per guarigione, o di beneaugurio. Infatti chiedono a Gesù di toccarli, il contatto che abbiamo visto così spesso ripreso nel Vangelo di Marco. Quanto è difficile il contatto, il lasciarsi toccare da qualcuno. C'è un desiderio. E poi c'è una cosa interessante, il termine greco che usa Marco, che ricordiamoci è di madrelingua aramaica, indica sì il bambino, ma anche l'ultimo, il povero. Letteralmente potremmo dire il pitocco. Il bambino non è come intendiamo noi, come i bambini splendidi che abbiamo qui, ma può anche significare uno degli ultimi. Qualcuno sta cercando di portare dei bambini barra poveri barra ultimi per essere toccati da Gesù, ma i discepoli li rimproveravano. Urca, chi stanno rimproverando? I bambini o chi li porta? Non si capisce, resta una cosa un po' ambigua. Li rimproveravano, letteralmente c'è scritto in greco, li sgridavano. Attenzione, è lo stesso verbo che abbiamo incontrato a Cesarea di Filippi, quando Gesù ha appena detto io sono il Cristo, Pietro, e dice però sono il Cristo, bravo Pietro, cioè azzeccato, adesso ti spiego come voglio fare io il Cristo, non come il re Davide che arriva con l'esercito, ma povero. Allora Pietro lo prende da parte e gli dice, beh, così scoraggi il morale delle truppe, e lo, Pietro, sgrida Gesù. Qui i discepoli sgridano i bambini o chi li sta portando loro. Lo stesso verbo, forte, brutto, peggio. Lo stesso verbo è utilizzato nel Vangelo di Marco quando all'inizio, ricordate i primi due capitoli, Gesù sgrida i demoni. Cioè quello che Marco con questo verbo sta dicendo è che i discepoli stanno allontanando i poveri barra bambini da Gesù, stanno diventando un muro, stanno diventando un ostacolo. La domanda è: chi è il discepolo? I discepoli smorzano il desiderio di toccare Gesù, lo tengono a debita distanza. Oh, quanti file mi si aprono, oh che pop che ho dentro, puff, 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 puff. Non so chi di voi perde tempo come faccio io su Facebook e queste puttanite, sa che ogni tanto si dice posto, io non so mai queste cose tecniche, comunque copio e incollo delle cose, e negli ultime 3 settimane, so che voi non ve ne frega niente perché siete sani di mente, ma io che sono un po' malato, seguo il grande dibattito che si è acceso intorno a Papa Francesco, per cui dopo 6 mesi di relativa tranquillità, finalmente, quando uno applaude troppo è un brutto segno, lo dice Gesù, guai a voi se vi applaudiranno, qualcuno ha alzato il dito e dice ma qualcosa non mi torna, ed è iniziato un dibattito, tra l'altro bisogna riconoscerlo, a livello giornalistico, quindi non teologico, interessantissimo, e una delle cose che alcuni hanno iniziato a dire è che Papa Francesco è troppo accessibile, smitizza il papato, come se il papato fosse mai stato mitizzato, aggiungo io, tendenzialmente lo dico, sono con tutto rispetto, sono i cosiddetti atei devoti, cioè persone che si dichiarano atee, che però sono molto pro papa, pro cose che secondo loro vogliono dire Vangelo. È un po' come se i discepoli qui facessero la stessa cosa, ma come i poveri pitocchi, i bambini toccano Gesù? No, calma, facciamo un bel po' di gerarchia, facciamo un po' di passaggi, rimettiamo la giusta distanza fra Dio e l'uomo. Gesù come reagisce? Gesù al vedere questo si indignò. Non è vero. C'è scritto Gesù stizzito rispose. È l'unica volta in tutti i Vangeli in cui un evangelista usa questo verbo così forte. Irritato, stizzito è peggio di irritato. Gesù è, non posso, sono registrato, una parola che inizia con incazzo e finisce con zato, ok? Stizzito, irritato. L'unica cosa che manda in bestia Gesù è che qualcuno in suo nome gli impedisca di accedere ai poveri. Chapeau Gesù. Chapeau. E Gesù dona un doppio ordine, positivo e negativo. Lasciate che i bambini vengano a me, positivo, non glielo impedite, negativo. Doppio ordine, così sia chiaro. Che bello, eh? Questa cosa l'ha scritta Marco barra Pietro, che è uno di quelli che ha fatto la figura di cacca, ok? E dice: non avevamo capito niente. Chiede che ai bambini sia permesso di accedere a lui, così come, ricordate, appena prima, quando sempre i discepoli, sempre preoccupati di dare i patentini, hanno detto: c'è uno lì che libera, che profetizza in nome tuo, c'è uno lì che sta facendo guarigioni, ricordate che c'era San Nicolà. Allora per guarire c'erano i santoni che facevano tutta una serie di riti e poi citavano, invocavano l'aiuto, noi diremmo dei santi, ma dei grandi personaggi. Il primo era Salomone, il re Salomone, perché si pensava avesse potere di guarigione. E si vede che mentre assistevano a questa scena, un guaritore santone che stava sul pezzo, che stava cita anche Gesù. Oh, come Gesù? Perché aveva fama di guaritore. E allora vanno da Gesù e dicono: guarda che c'è uno lì che sta guarendo col tuo nome, ma non è dei nostri. E Gesù, di nuovo, non glielo impedite. Marco usa lo stesso verbo: non impedite ai bambini di toccarmi. Perché? In verità io vi dico, sapete che nei Vangeli, quando viene utilizzata questa parola, anzi è interessante perché anche nella traduzione greca tutti e quattro gli evangelisti usano una parola aramaica, amen, amen, che noi potremmo tradurre: è così, è certo, è una verità, è una certezza. È interessante perché in alcune parti del Vangelo Gesù, prima di dire qualcosa, dice amen. E gli evangelisti, invece di tradurlo perché è intraducibile, lo riportano. Allora, gli studiosi ci dicono che è un campanello d'allarme, cioè quella cosa che segue è certamente, sillaba per sillaba, parola detta dalla bocca di Gesù, non mandata a memoria e poi più o meno riportato il concetto. Allora Gesù dice amin. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino non entrerà in esso. Cioè Gesù dice: discepoli, domanda, chi è il discepolo? Vuoi accogliere il regno là dove Dio regna? Vuoi accogliere la dimensione di Dio? Bene, guarda i bambini. Poi ci ragioniamo, stiamo solo studiando. Guarda i bambini, se no non entri, se no non ce la fai. E conclude, sentite, loro volevano toccare. I bambini barra poveri barra ultimi, cioè noi, vogliono toccare Gesù. Gesù non solo si lascia toccare, ma fa molto di più. Sentite cosa fa. Prendendoli fra le braccia, li abbraccia, li benediceva, imponendo le mani su di loro. Tre cose. Abbraccia, benedice, impone le mani su di loro. Molto, molto di più. E su questo devo dire due cose. La prima è l'unica volta nei Vangeli in cui Gesù abbraccia qualcuno. L'unica volta in cui Gesù abbraccia qualcuno. E vi dico un'altra cosa per far vedere che ho studiato e che così devo tenere le distanze con voi, plebe. Io stesso non sapevo sta cosa, ho letto, dico: che miseria, ignorante. Dovete sapere che probabilmente, perché Marco ripete due volte questo brano, Alcuni studiosi, e io sono abbastanza d'accordo, nel senso che mi sembra una cosa ragionevole, sostengono che il Vangelo di Marco fosse letto durante la notte di Pasqua prima del battesimo, per intero. Io una volta, quando ero molto giovane, ho fatto questa cosa durante un ritiro di 6 giorni, forse qualcuno di voi c'era. Una sera ho chiesto a una cara amica di Aosta di venire, lei fa l'attrice di teatro, e ci ha letto per intero il Vangelo di Marco. È stato bellissimo, 40 minuti, mica di più, 45, per intero, fa così. E deve essere una roba del genere. Allora, alcuni sostengono che probabilmente dietro questa cosa, che adesso scaveremo, ha delle implicanze enormi per la nostra vita e per il nostro discepolato, esisteva un problema. Ora, noi sappiamo che nella primitiva comunità cristiana, quando un adulto veniva battezzato e poi aveva dei figli, i figli automaticamente erano santi, erano figli dei santi, lo dice San Paolo, non si dava il battesimo, ok? C'era però un problema, e se tu ti facevi battezzare avevi già dei figli, quei figli lì cosa ne erano? Probabilmente c'era qualcuno che diceva no, anche loro vanno battezzati, devono fare un percorso, distinguiamo. E probabilmente questo Vangelo è la risposta a quell'obiezione, dire no, assolutamente, anche i bambini possono entrare. Ma noi ovviamente vogliamo approfondire questo testo. Avete visto che già solo queste piccole implicazioni ci drizzano le orecchie. Allora, ci sono 3 punti di meditazione. Proviamo ad attualizzare. Lo dico per chi non è mai stato, quello che noi facciamo si chiama esegesi spirituale, cioè adesso proviamo a vedere, Marco non ha scritto questo per farci fare un po' di riflessione, come dire, storico-critica di un testo del primo secolo d.C., ma per parlare al nostro cuore. La prima cosa è estremamente interessante. Il primo tema di meditazione è un tema molto caro nei 4 Vangeli e molto caro al Kurtz, che è quello del desiderio. Qui abbiamo, avete notato, di nuovo 2 desideri che si incontrano: il desiderio di qualcuno che vuol fare benedire, toccare i bambini, e il desiderio di Gesù che vuole toccare, abbracciare e benedire i bambini. Il desiderio, un desiderio di salvezza, potremmo dire, se i bambini non sono semplicemente quelli sotto i 6 anni, ma qui i bambini rappresentano anche i poveri, anche gli ultimi, anche i messi ai margini, i pitocchi, si rappresentano coloro che cercano salvezza, si rappresentano Zaccheo che vuole vedere Gesù, si rappresentano me, di nuovo. C'è una domanda che riceve una risposta. Questi vogliono toccare Gesù e Gesù dona loro molto di più. Li abbraccia, li benedice e impone loro le mani. Vedremo cosa significa, una roba sconcertante. Ben al di là delle loro aspettative. Dio non soltanto realizza i nostri desideri più profondi, a volte quelli che noi non sappiamo, a volte noi ci avviciniamo a Dio per chiedergli delle cose che pensiamo essere fondamentali alla nostra vita, e Dio ci restituisce qualcosa di diverso, cioè, quindi smaschera, libera il nostro desiderio. Questi vogliono toccare Gesù, forse semplicemente un po' per scaramanzia, affidiamo il nostro bambino a Padre Pio, oppure ho fatto questo, sono andato dal Kurtz sperando di ricevere luce interiore, no, state tranquilli, e invece incontro Dio, che è un po' meglio. Il desiderio è di nuovo il protagonista di questa pagina. Ma allora bisogna stare molto attenti. Se la domanda di questa sezione del Vangelo di Marco è chi è il discepolo, potremmo dire che da una parte il discepolo è quel bambino, tanto è vero che Gesù lo propone come modello, dall'altra il discepolo può essere l'ostacolo, il discepolo può essere quello che impedisce, che dice non è il caso, manteniamo le distanze. Guardate che da un punto di vista prettamente storico, tra l'altro vi segnalo un testo che è difficilissimo da trovare ma è interessante, Gesù abbraccia i bambini, e la tesi di dottorato di questa Adriana Romaldo che ho conosciuto, lei è di Siena, che fatto la sua tesi su questo, estremamente interessante, un po' tecnico, in cui lei fa per esempio la disanima di come venivano trattati i bambini nell'antichità, una cosa che io cerco da anni, finalmente l'ho trovata. Perché noi abbiamo una mentalità verso i bambini tipicamente cristiana, è uno dei grandi doni che il cristianesimo ha fatto alla civiltà occidentale. Sapete, no? Quei delinquenti che sono i cristiani che hanno rovinato l'Occidente. Ecco, se voi volete bene i bambini non è perché siete bravi, ma perché dietro avete la radice cristiana, sapevate? Nel mondo ebraico il bambino era, come nel mondo greco, come nel mondo romano, ma peggio nel mondo romano e nel mondo greco, era un non ancora uomo, un incapace. Cioè, a noi fa strano perché abbiamo alle spalle la pedagogia e tutto, però, come dire, il bambino era stupido perché non capiva, cioè non c'era l'idea di una dinamica educativa. In ebraico la parola educare è la stessa parola per punire, uguale, parola educare, parola punire sono la stessa terminologia, quindi un bambino veniva punito per essere cresciuto, per imparare che cosa? A rispettare la Torah. Dato che misericordia, ti danno belle legnate. Un bambino non aveva nessuna importanza. Due, mondo romano molto peggio. Il mondo romano, ricordo a tutti, cioè, nel periodo imperiale, comunque senza fare sottigliezze, ma l'idea era che il bambino non ancora uomo non era detto che vivesse. Quando nasceva un bambino era il padre a decidere se tenerlo o esporlo. Se era una femmina normalmente veniva esposto. Esposto vuol dire voleva qualcuno se lo piglia per farne cosa? Prostituta? Lo schiavo? Oppure no, boh, allora lo ammazziamo. C'è una discussione storica se questo era solo, c'è la possibilità, questa è documentata, ma se veramente si facesse non sappiamo tanto. Però quello che vi voglio comunicare è che l'idea che i bambini dessero fastidio non era un'eccezione, non è quando mio figlio per la centesima volta mi dice giochiamo ai Lego, che lì mi dà fastidio. Ma l'idea era, il bambino è un po' come un minorato. Un minorato, e quindi Gesù lo propone come modello, cogliete. Questo per dire che al di là del significato che noi leggiamo dietro, il fatto fisico, storico, che gli apostoli dicessero ma state disturbando il maestro, non era così sciocco, è vero, stavano disturbando il maestro, nella logica. Pensate poi un maestro, il rabbi. Allora, interessante, la prima cosa che vogliamo ritenere di questo testo è quello del desiderio. I bambini barra poveri, cioè noi, desiderano essere toccati dal Signore. Il Signore ci viene incontro molto di più, abbracciando, benedicendo, imponendo le mani. La seconda è questa, attenzione che noi possiamo essere discepoli che come i bambini cercano, cioè che seguono il consiglio di Gesù di essere come i bambini, oppure diventare dei muri. Chi di voi legge un po' la scrittura sa benissimo che è il caso di Zaccheo. Zaccheo che vuole vedere passare Gesù, i suoi amici non vedono l'ora di tirargli un bel pacco e non lo fanno passare. La folla, lui è un po' tappo, un po' basso, diventa muro. Molto spesso la Chiesa, noi Chiesa, diventiamo muro, non trasparenza. Allora Gesù deve salire sull'albero, il sicomoro. Che bello se la Chiesa diventasse un albero. Un albero non dice, no, tu non mi piaci, non salire. Quando ero boccia, vi racconto questa cosa bella, a casa mia, verso la fine della scuola, al mese di maggio, si andava tutte le sere a rubare le ciliegie. Ovviamente in casa io avevo i ciliegi, ma sai che buone le altre. Mio nonno, che era un tipo piuttosto determinato, c'era un ciliegio gigantesco che poi non so perché mio fratello ha tagliato, ma grande, c'era una roba, quindi per salire era una cosa da eroi, e mio nonno, che era un tipo piuttosto determinato, lo aveva circondato di filo spinato, c'è una roba, ma neanche i campi di concentramento, e allora dovevamo andare a rubare da un'altra parte. Perché mi sono distratto su questa cosa qua? Non mi ricordo. Ah sì, il muro, l'albero. L'albero, la chiesa diventi albero. Il centro dell'episodio in questo caso non sono i bambini, ma l'accoglienza. Cioè il tema di questo brano non è che carini che sono i bambini, a parte che vi ho detto che questo è un tipico retaggio cristiano, una delle tante cose che il cristianesimo ha dato alla civiltà occidentale. Sono rimasto impressionato molti anni fa, l'altro millennio, durante un ritiro di 7 giorni c'era una suora, potrebbe essere del Centro Africa, del Togo forse, pensate che era venuta... era in una parrocchia di Milano a dare una mano, mi aveva colpito molto, e non era una di quelle suore straniere che a volte fanno venire per fare le serve della gleba, c'era una tosta, contenta di parlare in francese finalmente, e io le ho chiesto che cosa l'aveva colpita di Milano e dell'Occidente, e lei arrivava e lei mi ha detto che era rimasta colpita da come, io in quel momento ero un po' in imbarazzo, come voi italiani amati bambini. L'aveva, dice, io non ho mai visto nulla del genere, dalle mie parti non si usa, il bambino può essere venduto, il bambino è utile o viene picchiato. Io davvero ho avuto ancora una volta la conferma di come tra le tante cose questo sia un grande patrimonio della cristianità, così come la misericordia, la compassione per gli ammalati. Quando noi abbiamo un'Europa che vuole eliminare per statuto il cristianesimo e l'influenza cristiana senza far nomi la Francia dall'educazione, perché quello è il progetto, eh? Altro che liberté, égalité e fraternité, siamo liberali, eccetto che con i cristiani, loro sono dei rompiballe, quindi no, e stiamo tradendo veramente ciò che siamo, ripeto, i bambini, la compassione verso gli ammalati, è tipicamente cristiano, non c'è nelle altre culture, non c'è, un ammalato è un indemoniato in molte culture, nell'ebraismo l'indemoniato era un peccatore punito, ti sta bene, altro che compassione, crepa. Allora per favore, chiusa parentesi, evitiamo di dire stupidaggini, ma qui il centro non è i bambini, Gesù non sta dicendo siate infantili, sta dicendo accogliete, così come io, Gesù, accolgo i bambini barra poveri barra ultimi, così deve fare il discepolo. Ma, interessantissimo, anche i bambini accolgono il regno. Cosa vuol dire? Questa pagina ha fatto versare fiumi d'inchiostro già nell'antichità, perché era chiara questa cosa. Imitare i bambini, ma non nel senso di essere infantili, tant'è vero che Gesù non dice nel parallelo di Matteo di tornare bambini, ma di diventare bambini, di diventare bambini, non di tornare bambini. Quindi Gesù non sta esaltando l'aspetto limitante dell'essere bambini. Un bambino è vero, non deve fare un discorso a livello di bambino, perché certe cose non è capace di autonomia, per esempio. Allora in che cosa Gesù indica i bambini? Nell'accoglienza, vero? Nell'accoglienza. Il bambino accoglie, il bambino dipende totalmente dall'adulto. Così, dice Gesù, il discepolo deve fare verso Dio. Gesù sta parlando... tra gli altri ai farisei che pensavano di meritarsi Dio. Il bambino non si merita, il bambino accoglie ciò che gli viene donato. Oso dire di più, perché altri lo hanno fatto, in questo fortunato incrocio inatteso fra scienze del profondo e Vangelo. A partire dagli anni 70 sapete che la psicanalisi è nata in aperta contraddizione con l'esperienza religiosa. Sigismondo Freud reputava la religione una nevrosi collettiva, quindi insomma. È interessante invece a partire dagli anni 70 del secolo scorso che c'è stato non solo un riavvicinamento, ma tutta una serie di scoperte straordinarie sulla capacità terapeutica di Gesù, sulla natura terapeutica del Vangelo stesso. Tendo a dire, se uno ha una sindrome depressiva o un comportamento bipolare si faccia curare, ma se uno è un po' giù di corda perché non ha ancora trovato il senso della sua vita, bene, vada a cercare il Vangelo. L'altro giorno incontravo un'amica terapeuta che mi diceva: da quando non ci sono più i preti io ho un sacco di lavoro. Ebbene, in questa chiave possiamo dire che, forzando un po' la parola, Marco non voleva dire questo perché non lo sapeva, ma che probabilmente dobbiamo riappacificarci, accogliere il bambino che c'è in noi, quel bambino che ha avuto una sua storia, che a volte ha subito anche dei soprusi. Io dico sempre, quando faccio queste cose, lo dicevo domenica scorsa alle coppie ad Albino, statisticamente il 10% delle signore presenti ha subito molestie, statisticamente il 10% delle donne presenti ha subito comportamenti inadatti quando erano bambine, 10%. Quindi è ovvio che quando ci si muove su queste cose, ragazzi, ma c'è la possibilità di guarire, di riappacificarsi col proprio passato. Gesù ci abbraccia, abbraccia il bambino che c'è dentro di me, quello che non è stato sufficientemente amato perché i genitori si sono separati, quello che è stato tirato su con severità perché la mamma era una feldmaresciallo, eccetera, eccetera, eccetera. Non siamo vittime del nostro passato, siamo liberi. Il Signore ci abbraccia, ci accoglie. E trovo molto bello questo. Io trovo che ogni tanto, lo dico anche ad alcuni di voi che ogni tanto mi chiedono qualche consiglio, quando una persona diventa adulta, io Paolo sono chiamato a prendermi cura di quel bambino lì, perché io adesso sono capace di curarlo. Non ci ha pensato mia madre, non ci ha pensato mio padre, ma io sì, io posso farlo, perché no? Allora chiacchiero un po' con lui ogni tanto, faccio cose un po' così da bambino, bene, ottimo, ottimo. Non per niente tra i più grandi santi, tra i più grandi santi della Chiesa abbiamo Santa Teresa di Lisieux, in cui si parla dell'infanzia spirituale. Di nuovo, non è infantilismo, è ritorna ad essere la trasparenza che sei. Da questo punto di vista, adesso lo dico per quelli un po' più raffinati di cultura, nel senso che vogliono approfondire, qui non stiamo esaltando il mito del buon selvaggio, che l'uomo è connaturalmente buono, no, la Bibbia dice che l'uomo è connaturalmente malvagio, l'esatto contrario, ma è salvo, è redento, Cristo ci ha salvati, ci ha redenti. Quindi non stiamo esaltando la condizione del bambino. Io ho un figlio che cresce, e i genitori qui presenti lo sanno, a volte un bambino è capace di una cattiveria degna di un adulto, ok? Quindi non... ma ci sono delle cose che noi adulti perdiamo: la fiducia nell'altro, la capacità di relazione, l'accogliere. Mi piace concludere questa disanima. Avete capito? Citando, qualcuno di voi l'ho conosciuto quando viene in Israele con me, Janusz Korczak, questo grandissimo pedagogo polacco di origini ebraiche, che è conosciuto tra le altre cose perché, pur essendo un luminare, ancora oggi si studia nella storia della pedagogia. Korczak decise di occuparsi dell'orfanotrofio di Varsavia, del ghetto di Varsavia, e quando alla fine tutti gli studenti, i bambini, vennero portati ad Auschwitz, li accompagnò. Ma dovete leggere cosa ha fatto quest'uomo, le cose che scriveva quando i suoi colleghi dalla Svizzera gli mandavano lettere dicendo: noi abbiamo il passaporto della Croce Rossa, scappa finché sei in tempo, stiamo perdendo un luminare della pedagogia. E lui diceva: ma chi se ne importa che perdiate un luminare della pedagogia? Leggete Janusz Korczak, un nome inscrivibile, leggete cosa scrive, cosa fa nell'orfanotrofio di Varsavia, del ghetto. fa il tribunale dei bambini, i bambini si giudicavano fra loro, il giornale dei bambini, il consiglio di amministrazione dei bambini, con le educatrici, sante anche loro, dice: noi dobbiamo preparare queste bambine a morire. Fa un articolo in cui parla del diritto del bambino a essere educato alla morte, e fa rappresentare una pièce di Tagore che i bambini capiscono al volo. Mi si mozza sempre quando parlo di Korczak. E Korczak scrive, datevelo a leggere, rivolto agli adulti: voi adulti dite, dobbiamo abbassarci per parlare con i bambini, che noi sembra già una roba, dice, e qui sbagliate, dobbiamo innalzarci per essere in grado di parlare con un bambino. C'è dietro tutto questo, c'è dietro l'accoglienza, c'è dietro il desiderio reciproco, ma c'è dietro l'accoglienza che Gesù riserva ai bambini / poveri, ma anche al bambino che c'è dentro di me. C'è dietro l'accoglienza che io devo riservare al bambino che sono. Al bambino, non tornare a essere bambino, ma diventare bambino, perché la vita, guardate quanti file si aprono, è una progressiva spogliazione, una progressiva liberazione. Come scriveva benissimo quella carogna di Pablo Picasso, una persona insopportabile, quando qualcuno gli ha fatto notare che i suoi disegni sembravano disegni infantili, diceva: ci ho messo tutta la vita per tornare a fare i bambini, il disegno da bambino. Chi sa arte sa di questo. Ci ho messo tutta la vita per tornare a disegnare da bambino. Ma c'è ancora una cosa in più. Se io che volevo fare due, va bene. No, ma Paolo, ma sto migliorando secondo me. No, ma complimenti Paolo, la tua organizzazione. Come il Signore ci fa diventare discepoli? Abbracciando, cioè condividendo. È l'unica volta in tutti e quattro i Vangeli in cui Gesù abbraccia, facendo proprie le attese e le speranze di chi viene per toccare, per guarire. Leggevo in una delle tante cose che leggo questo studio di questa branca della psicologia relazionale tipica degli americani, che semplificano molto ma a volte hanno delle intuizioni geniali, no? Qui c'era questo che diceva: in una coppia bisogna abbracciarsi almeno 5 volte al giorno, 5 volte, al di sotto si entra in crisi di astinenza. Abbracciarsi, non fare l'amore, farsi le cocche, abbracciarsi. E così con i propri figli, finché si può, poi quando sono grandi diventa più difficile. L'abbraccio è bellissimo, l'abbraccio di un amico. Allora Gesù come risponde al nostro desiderio? Abbracciando, benedicendo, imponendo le mani. Noi cerchiamo, noi poveri / bambini, cerchiamo di essere toccati, le frange del mantello, ricordate, di toccare Dio, e Dio ci risponde abbracciandoci, che è molto di più che essere toccati, cioè facendo esperienza del suo amore. Paolo, io non ho mai fatto questa esperienza. Boh, allora insisti, continua, intuisci, vai. Benedicendo vuol dire del bene, benedire, dire del bene. Quando noi incontriamo Dio, Dio dice del bene di me, che non vuol dire facciamo finta di non vedere tutte le cacate che fai, ma che se non ti abbraccio e non ti dico cosa c'è di positivo, non riuscirai mai a cambiare. Nessuno cambia sul negativo, educatori che siamo. Questo non vuol dire che se mio figlio fa una cosa che non va, dico ma sì, no, però non è arrabbiandomi, facendo sempre notare il negativo di te, che ti cambio. E questo vale per noi adulti. Ma voi avete mai visto un adulto cambiare perché viene cazziato? Ha paura, ma non cambia. Benedire, Dio dice del bene, non solo il benedire, che nella lingua biblica vuol dire avere a che fare con Dio. I bambini vogliono toccare, Gesù restituisce molto di più, restituisce noi abbracciandoci, benedicendo, cioè dice del bene e ci apre a una dimensione superiore. Io tradirei me stesso se non dicessi a tutti qui dentro. Qui c'è gente che da anni ha fatto le sue scelte, altri che sono alla porta. Io, una delle due o tre cose che ho capito nella vita, più o meno, è che o la nostra vita viene vissuta in riferimento a qualcos'altro, a qualcun altro, a un altrove, o è destinata a girare su se stessa, a incartarsi, a intortarsi. Poi io posso diventare lo scrittore più bravo del mondo, posso diventare la mamma più feconda del mondo, posso diventare... non serve a niente, niente, perché noi non siamo fatti per questo. Il nostro cuore è altrove, che non vuol dire scappiamo il bene, viviamolo. Dio ci chiederà conto di tutte le gioie che non avremo vissute. Ma quando Gesù benedice, io cerco Gesù per toccarlo, cioè per qualche altra ragione, per una specie di scaramanzia, per una specie di protezione, e Gesù abbracciandomi, cioè comunicandomi affetto, mi benedice, guarda altrove, guarda altro, guarda alto. E se siamo qui questa mattina, se siamo partiti da Livorno, da Aosta o da Lugano per venire qui, è per questo, o no? Sì, è una bella casa, purtroppo non c'è un gran panorama oggi, però magari si poteva dormire un paio d'ore in più, o no? Se noi siamo qui è perché vogliamo salire sul sicomoro, qui come in 100 miliardi di altri posti, qui come altrove, qui come ad Assisi, a Calcutta o non importa dove. Quando ci avviciniamo a Gesù, quando non siamo ostacolati, quando non incontriamo, non diventiamo ahimè dei discepoli muro, che dicono no, no, non esageriamo, non esageriamo. Allora il Signore ci benedice, dice del bene di noi, dice boh, adesso ok, proviamo ad alzare un po' lo sguardo. E infine, e guardate, l'ho letto, l'ho riletto, l'ho studiato, ancora l'altro ieri cercavo su un testo, e c'è scritto così: impone le mani. Ok? Cos'è sta storia? Imporre le mani è mettere le due mani sulla testa di un altro, è il gesto che fa il prete, in teoria, quando vi dà la soluzione, è il gesto che fa il prete quando invoca lo Spirito Santo, l'epiclesi sul pane e il vino. Ecco, Gesù fa così, da sempre quel gesto, da sempre, vuol dire due cose nei Vangeli, sempre, sempre, è un gesto di guarigione, un gesto di guarigione interiore, profonda, progressiva. Quando ci avviciniamo a Gesù, Gesù ci abbraccia, ci benedice, ci guarisce, ma di più, è il gesto dell'incarico. Paolo di Tarso, non il Curtaz, quando va via ad Antiochia, chiama la comunità, dice: secondo voi chi è quello più responsabile qui dentro? Dice Luca o Licia. E Paolo impone le mani, e da quel momento quello è il presbitero, l'anziano, l'anziana della comunità, dà un ruolo. Quando noi ci avviciniamo a Cristo, Cristo ci dà un ruolo, ci dice chi siamo dentro. Che non vuol dire, sono registrato, devo stare attento a quello che dico, ma fatemi togliere qualche sassolino, che non vuol dire che ho un ruolo rispetto alla Chiesa. Come dico spesso, ma capitemi, lo dico con una punta di sofferenza, non con il godimento del parlar male, ma come dico a volte a qualcuno che si lamenta, il fatto che uno diventi vescovo non vuol dire che diventi intelligente, eh? A volte lo Spirito Santo anche lui fa quel che può. Quindi non è che Gesù, ah ecco, vedi, da un incarico, no, mi rivela chi sono, a me stesso. Poi io continuo a fare la madre di famiglia, il bancario, l'insegnante, l'impiegato, il pensionato, non cambia da fuori, non mi viene riconosciuto qualcosa, scopro chi sono. Se io mi accosto a Cristo, questo sta scrivendo Marco, nel cuore del suo Vangelo, alla fine del suo Vangelo, se io mi accosto a Cristo come un discepolo che come un bambino accoglie, ricevo in cambio un abbraccio, una benedizione, un ruolo, scopro chi sono. puzzola. Così tanto in così poco? Sì, c'è scritto così tanto in così poco, e c'è scritto ancora di più. E in 3 minuti lo dico, e poi dopo cerchiamo di introdurre il giovane ricco, che non finire. Ma allora chi è la Chiesa? Non cos'è la Chiesa. Chi è la Chiesa? Diamoci una risposta. Chi non impedisce? Chi non impedisce ai poveri, agli ultimi? Da questo punto di vista, lasciando discutere e disquisire per giorni e notti e pomeriggi i santi devoti, gli atei devoti e tutti gli opinionisti, che hanno tutto diritto di dire quello che vogliono, Papa Francesco, dono di Dio, come è stato Papa Benedetto, dono di Dio, come è stato Giovanni Paolo, dono di Dio, cioè mi ci manca ancora la classifica dei papi nella nostra demenziale visione delle cose. Questo è il Papa che ci voleva adesso, questo Papa sta facendo esattamente questo. Primo posto dove va è Lampedusa, ma non per dare un segnale politico, tutte queste puttanate che ci sono scritte. Lo ha detto lui, io sono qui per piangere, sono qui per piangere. Il nostro Mediterraneo, il Mare Nostrum, è la tomba di 19.600 persone, 19.600 persone. Ho avuto la fortuna e la gioia di conoscere uno del consiglio pastorale di Lampedusa. Lui dice: ma noi non abbiamo nessuna pastorale, noi passiamo il tempo a cercare di dice, pastorale, noi sono anni che non abbiamo una pastorale. Ma che pastorale puoi avere quando esci per comprare il pesce e ti ritrovi le bare? Ma che stavi dicendo? E Papa Francesco ci ha toccato, ha abbracciato, o no? Quindi la Chiesa è la stessa, la dottrina è la stessa, non è che di improvviso, per noi è così geniale, è cambiata la dottrina, ma di che? È semplicemente uno stile più diretto, più evangelico forse. E onore, gloria, chapeau, santità al primo Papa nella storia che a un certo punto ha detto: io non ce la faccio più, non riesco a cambiare, non riesco a farvi capire sta cosa, va bene, vado via io. E ha sparigliato tutto, ha sparigliato Italia. Avete più sentito parlare di Vatilixo? Io no. C'è ancora, forse. Mi raccontava un amico che lavora in gendarmeria, mi diceva: a Paolo, oh, da quando c'è Papa Francesco non vedi più un SUV nel cortile di San Damaso, non c'è più uno, li lasciano tutti fuori a Borgo Pio. C'era certa gente, diciamo, che così considerava Papa Francesco, l'ha definito autoreferenziale, ma leggetevi il discorso di Papa Benedetto quando ha imposto la berretta cardinalizia agli ultimi cardinali. Io fossi stato un cardinale, mi alzavo e me ne andavo, andatevi le leggi, no, sembra che Francesco abbia scoperto l'acqua calda. Papa Benedetto, con un altro stile, ha detto delle cose, ma altro che sale, nessuno ascoltava. Allora me ne vado. Tutto questo per dire: chi è Chiesa? Attenzione che possiamo fare le stesse cose nella nostra parrocchia, Io ho visto cose peggiori in parrocchia che in Vaticano, Lo dico con molta serenità. Cose peggiori. Quando cioè diventiamo muro. Gesù sta dicendo: guai, l'unica volta in cui si irrita, guai se impedite, se tu discepolo impedisci a qualcuno che vuole cercarmi per toccarmi di avvicinarsi a me, guai, guai, meglio sarebbe per lui prendere una macina da mulino, legarsela al collo e buttare, mica tanto gentile Gesù. Bene, una grossa responsabilità, dire: ok signore, chapeau, cerco di, bene, cosa fare in quest'ora di tempo? Guardate, lo so perché chi non è mai venuto resta un po' spizzato, io propongo il silenzio, poi se proprio dovete parlare, magari non fatelo in mezzo al corridoio, appartate. Tra l'altro lo dico per chi non c'è, perché ci sono delle cose fondamentali nella nostra vita, il caffè. Salendo, non dove ci hanno fatto l'accoglienza, ma vicino ai bagni ci sono tutte le macchinette, se qualcuno sente proprio la necessità di un altro caffè, per tirare fino all'1:30. Poi prendetevi un po' di tempo, andate in cappella, andate nel soggiorno grande, molto bello, restate qui che per un po' buio e tetro, se non si addormenta, fate 2 passi, eccetera, eccetera. E provate a chiedervi due cose. La prima, in quanto bambino povero, in quanto cercatore curioso, e non importa se voglio solo toccare, il Signore mi abbraccia, mi benedice, impone le mani, cioè mi guarisce, mi dona un ruolo, solo se, a condizione che, se io riesco a diventare bambino, riconciliandomi col bambino che c'è dentro di me, avendo fiducia, fede. Questa è una certezza di Gesù. Amin, amin. È così, è così. Lasciamo un po' tornare fuori il bambino. Se abbiamo litigato con quel bambino lì perché ci ha fatto un sacco di danni nella vita, può darsi. Fate un po' la pace con quel bambino e quella bambina. Dategli un po' retta da ogni tanto, perché è fondamentale. E un secondo punto di riflessione: se su questa cosa invece avete già fatto un bel percorso, chiedetevi chi è Chiesa, in che modo a volte io divento muro e non albero, in che modo a volte, ma con tutta onestà, io, una cosa che io mi chiedo molto, 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 io devo dire, l'ho già scritto e lo dico, ma prendetemi per diritto, perché è una cosa molto delicata per me. Per 20 anni ho fatto il prete, adesso lo faccio in altro modo, ma io mi sento molto più libero, perché a volte quando ero in attività, in prima linea, mi rendevo conto che prima di Paolo c'era il ruolo. Alla coppia che veniva a chiedermi il battesimo del figlio non c'ero io, c'era il parroco. Questo è un po' inevitabile, però a volte rischiamo di essere ostacolo, perché faccio parte dell'equipe Notre Dame, perché faccio la catechia, vedete? Allora, più Gesù lo ha detto, a chi ha sarà chiesto di più, anche non è per terrorizzarci, ma per dire, occhio, occhio. Ieri ero a chiacchierare con un prete che è venuto da lontano per parlarmi e mi diceva questa cosa molto vera, diceva di rendersi conto che la più grande difficoltà dell'essere prete è il fatto che sei sotto lo sguardo di tutti, che tu puoi avere tutte le mille ragioni, però le persone vedono se c'è sintonia o se c'è distonia. Adesso diciamolo per noi come cristiani, siamo muro o albero? Gesù si irrita quando noi, attenzione, sempre in nome di Gesù Cristo, ci sono i più devoti di Dio e i più papisti del Papa, quelli che alla riunione catechistica dicono, no, se però non mettiamo un po' di condizioni, questi bambini che vengono una volta sì e cinque no, non si può fare, attenzione, io non, ci sono stato e sono contento di non esserci più lì dentro, e so che non è facile, ma se perdiamo la misericordia, cioè se riduciamo le nostre parrocchie, cito Papa Francesco, a delle dogane, guarda che noi non possediamo Dio, è Dio che ci possiede, non possiamo determinare chi sì e chi no, e questo mi sembra ci sia scritto qui. Per chi vuole, questo non è un collegio, sentitevi liberi, alle 11:30, no, sì, sì, io ho sempre un po' un conflitto temporale, alle 11:30 ci troviamo qui, sopra c'è il caffè, se non l'avete ancora sistemato, per favore sistemate con Matteo che dobbiamo dire quanti siamo a mangiare, fuori ci sono anche dei libri, ma miei, se qualcuno ne ha bisogno.